dedicato a chi sa vedere anche nelle cose piccine della natura il senso profondo della vita. Scariolando, pensieri di terra. Un albero secco, fuori della mia finestra solitaria, leva nel cielo freddo i suoi rami bruni. Il vento rabbioso, la neve, il gelo non possono ferirlo. Ogni giorno quell'albero mi dà pensieri di gioia. Da quei rami secchi indovino il verde a venire. Wang Ya Ping. Albero, abbraccio e respiro del mondo, strade e radici che arrivano in fondo. Chissà da dove arriva il tuo suono, suono che parla di un cuore buono. Mentre ti ascolto, ti parlo e penso, e il mio discorso diventa denso. Tieniti stretto a questa terra, cresci più libero che in una serra. Afferra il cielo, portalo a noi. Tendi i tuoi sogni più in alto che puoi. E se qualcuno ti vuole strappare, tu vienimi a chiamare. Sabrina Jarratana. Quando si ha un giardino e si desidera occuparsi di piante, fiori, arbusti, cespugli, alberelli e alberi, ci si deve porre in una posizione di grande rispetto. Ogni creatura verde è viva, respira, nasce, si sviluppa, cresce e poi muore. E tutto questo lo farebbe anche senza l'intervento umano. Per prenderci cura di loro dobbiamo quindi avere buon senso, attenzione e amore. Per far crescere le piante in modo armonioso, sano, vigoroso, felice, e questo fin dall'inizio della loro esistenza e a lungo negli anni, spesso ricorriamo, nostro malgrado, ad una pratica agronomica molto importante, ma da applicare con assoluto rispetto nei confronti delle piante delle quali ci prendiamo cura. La potatura. La potatura ha varie valenze. Serve per scandire la crescita, per rafforzare la pianta, per favorire fioritura e fruttificazione, rispettando il ritmo della vita e osservando bene. Prima di tutto cerchiamo di capire quale scopo ha la potatura. In supersintesi vi posso dire che potare vuol dire avvantaggiare la crescita di una pianta perché diventi forte e rigogliosa e per aiutarla a prevenire alcune malattie che siano fungine o dovute ad attacchi di parassiti. Secondo me ci sono due grandi tipologie di persone: le timorose, che prima di prendere in mano una cesoia si fanno mille domande, e gli spavaldi, che tagliano senza criterio. In mezzo stanno gli equilibrati, ovvero non necessariamente professionisti del mestiere, ma quelle persone informate e che con la giusta cautela decidono di occuparsi in prima persona della potatura. Per prima cosa, quindi, bisogna informarsi sulle caratteristiche delle piante che si hanno in giardino o in vaso, per ridimensionarle in maniera giusta. Poi si deve scegliere il periodo giusto, che è pressoché sempre durante la fase di riposo vegetativo, a meno che non si tratti di potatura verde, che consiste in un piccolo alleggerimento delle piante molto rigogliose. Stabilito il periodo, si devono poi scegliere i giorni giusti in cui effettuare la potatura, Di norma è sempre meglio potare con la luna calante, perché si ottengono i risultati migliori, soprattutto riguardo alla fruttificazione. Il calendario lunare vi darà una mano. Ecco che poi si dovrà decidere se potare in maniera severa, moderata o leggera. Liberate sempre le piante prima di tutto da rami secchi o danneggiati e poi decidete se potare severamente, quindi tagliando grandi quantità di rami, o leggermente concentrandovi solo su una piccola parte della crescita nuova. Se una pianta è vecchia e poco vigorosa, una potatura severa può aiutarla a rinforzarsi nuovamente. Si accorciano maggiormente i rami vigorosi, di solito a portamento verticale, che tendono a fruttificare meno. Si accorciano invece poco i rami più deboli, di solito a portamento orizzontale. Accorciando di molto i robusti, inviteremo la pianta a concentrarsi di più sui rami deboli, irrobustendo anche loro e favorendo fioritura e fruttificazione. Per decidere dove potare, ricordatevi di non partire con lo sguardo dalla punta del ramo, che in realtà è la sua fine, ma di contare le gemme dalla base da cui parte il ramo, che poi è il suo inizio. A seconda della pianta da potare, si deve lasciare quantomeno una gemma, ma spesso almeno tre, come si fa per le rose, ad esempio. Per potare correttamente, tagliate con un angolo di 45 gradi sopra la gemma, nella direzione della gemma, sia perché in questo modo la ferita cicatrizzerà bene, sia per scegliere la direzione da dare ai futuri rami che cresceranno. Ci avevate mai pensato? Anche con la potatura si decide il portamento della pianta. Se taglierete sopra una gemma che va a destra, il futuro ramo crescerà verso destra. Se taglierete sopra una gemma che va a sinistra, il futuro ramo crescerà verso sinistra. La decisione riguardo la direzione corretta vi aiuterà in futuro a potare meno e meglio. Tutti questi fattori sono la giusta premessa per avere cura rispettosamente delle nostre creature verdi. Sono vive, ripeto, e se dipendesse da loro crescerebbero esclusivamente seguendo il loro naturale ciclo di vita. Ma siccome noi vogliamo o dobbiamo, per questione di spazio, regolarne forma, crescita e sviluppo, quello che mi piacerebbe è che foste consapevoli che dalle nostre azioni dipende la vita sana e felice delle nostre piante. In ultimo, ma non meno importante, è fondamentale che gli attrezzi utilizzati siano sempre puliti, disinfettati e bene affilati, così da tagliare in modo netto e pulito e non infettare le piante o stressarle con attrezzi dannosi che strapperebbero anziché tagliare nettamente. Potare, dunque, significa preservare e proteggere la salute delle nostre piante. Dare una forma ideale che sia bene areggiata perché la pianta possa gioire dell'aria e della luce del sole in maniera uniforme. Favorire la fioritura. Favorire la fruttificazione. Contenere lo sviluppo eccessivo della parte verde. Eliminare parti malate, indebolite, danneggiate o i rami secchi e morti. Togliere i succhioni, ovvero quei rami definiti finti che nascono di norma alla base delle piante e siccome non fioriranno e non frutteranno, tolgono solamente energia alla pianta. Potateli. In conclusione di questa parte introduttiva, riassumo dicendo che rispettare l'armonia e lo sviluppo della pianta evita che le nostre azioni diventino sbagliate e creino danni. Per questo prendetevi un tempo lento, osservate le vostre piante, agite nel periodo corretto, usate attrezzatura pulita e ben funzionante, non strappate la corteccia che ha il compito di riparare il tronco, non tagliate orizzontalmente che si potrebbero creare micro ristagni d'acqua, favorendo quindi le malattie fungine e le infezioni. Attrezzatura vecchia, sporca, che taglia male, strapperebbe anziché tagliare di netto e questo provocherebbe stress, dolore, lasciando rami spezzettati o moncherini deboli. tagliare troppo al di sopra delle gemme, anziché quei pochi millimetri come vi dicevo prima, genera quegli antiestetici mozziconi legnosi, avete presente, che seccano e anneriscono. La pianta dunque dovrà occuparsi di escluderli dalla circolazione della linfa e per difendersi anche dai parassiti. Se dovete potare rami di grosso diametro, procuratevi il mastice apposito che si usa per riparare immediatamente il taglio. In questo modo la ferita, che è ampia, avrà modo di cicatrizzare bene e di non rimanere invece fresca, umida e nuda in balia di vento, freddo e a rischio di malattie fungine o attacchi di parassiti. Non amare il florido ramo, non mettere nel tuo cuore la sua immagine sola, essa avvezzisce. Ama l'albero intero, così amerai il florido ramo, la foglia tenera, la foglia morta, il timido bocciolo e il fiore aperto, il petalo caduto e la cima ondeggiante, lo splendido riflesso dell'amore pieno. Ama la vita nella sua pienezza, essa non conosce decadimento. Jiddu Krishnamurti. Come avete capito, la potatura non consiste solo nel taglio di un ramo o della parte apicale dei rami o nel togliere lo sfiorito, ad esempio. Ci sono varie tipologie di potatura e ognuna di esse ha un significato e un senso preciso. Preparatevi perché ve le spiego. Quando la pianta è giovane, la prima potatura è quella di impianto e formazione. Si tratta di ridurre la lunghezza dei rami per consentire alla pianta di crescere in modo equilibrato e armonioso e anche per darle una forma a noi gradita. Siccome le prime potature sono quelle che daranno la giusta impronta alla crescita della pianta, dobbiamo eseguire correttamente gli interventi di potatura cercando di non esagerare e soprattutto rispettando il portamento naturale che ogni pianta già possiede in sé. La potatura deve quindi essere rispettosa, equilibrata, razionale e solo alla fine estetica. Dobbiamo consentire alla pianta giovane di crescere con rami forti e ben spaziati, perché aria, luce e sole riescano a penetrare uniformemente. E l'uniformità della chioma favorirà un'abbondante fioritura e presenza di frutti distribuiti in tutta la chioma. Dopo il secondo anno di vita, le piante hanno cominciato ad assestarsi, sia come forze che come portamento. Quindi noi dovremo proseguire questo andamento già assestato tramite la potatura di mantenimento. Questa è la potatura che si rivolge verso quei rami che sono cresciuti in modo disordinato, che potrebbero rovinare l'estetica della pianta e l'equilibrata distribuzione dei rami e della chioma. Con la potatura di mantenimento si accorceranno anche i rami più vigorosi, ma di poco, per moderarne la crescita, mentre si devono accorciare di molto i rami più deboli per rafforzarli e non limitarne lo sviluppo. Durante il periodo di fioritura o fruttificazione, la potatura di produzione deve riguardare solamente gli esemplari invecchiati ed è una potatura molto complessa perché ogni categoria di pianta ha la sua particolare potatura. Il periodo corretto in cui farla e anche la modalità del taglio devono seguire canoni precisi. Il rispetto delle peculiari caratteristiche delle piante che stanno producendo deve essere tenuto presente per ottenere il massimo dalla potatura e non rovinare o danneggiare la pianta stessa. Diciamo che la potatura di produzione può anche essere considerata come l'ultimo tassello dopo la potatura di formazione e quella di mantenimento. Una potatura che possiamo chiamare di risanamento è quella che prevede quei tagli che hanno come finalità la salute della pianta e questa deve essere fatta durante il periodo di riposo vegetativo perché abbia successo. Diradare i rami troppo fitti che sottraggono luce alla pianta, ridurre le aree troppo ombreggiate all'interno della chioma, così da impedire ristagni di umidità che porterebbero malattie fungine, asportare i rami attaccati dai parassiti, tagliare i rami danneggiati dal freddo o da ferite. Tutto questo serve per rinvigorire tutta la pianta e limitare il rinsecchimento della chioma. La potatura di rinnovo o ringiovanimento si effettua eliminando la vecchia chioma, stimolando la pianta a produrre nuovi e giovani getti. Questa potatura deve sempre tenere in considerazione la naturale crescita della pianta per non cambiarne troppo la forma e il portamento. Bisogna stare molto attenti a non esagerare con tagli notevoli, che potrebbero portare verso uno squilibrio vegetativo. La potatura secca è quella che si effettua durante il periodo invernale, di norma sulle creature verdi che sono in riposo vegetativo. Le piante in questo periodo di dormienza hanno invertito il loro ciclo vitale, stanno come dormendo appunto. Così i tagli della potatura non creano dolore e non spargeranno la linfa, che in quel periodo non è attiva. Le piante dunque non si indeboliranno. Questa potatura non si deve fare durante le gelate. Questo perché i tagli potrebbero determinare spaccature dei rami, bruciature delle ferite, che non riescono a rimarginarsi in un tempo breve e quindi potrebbero portare infezioni e poi malattie. La potatura verde viene eseguita tra la primavera e l'estate e serve per eliminare la vegetazione superflua delle piante che sono molto rigogliose. In questo modo la potatura, che alleggerisce la pianta, le consente anche di occuparsi più dei fiori e dei frutti, e anche l'impostazione scheletrica della pianta ne trarrà vantaggio. La potatura verde si dice anche del diradamento dei fiori o dei frutti, della defogliazione e della cimatura e scacchiatura. La cimatura si effettua a mano con l'utilizzo di forbici o cesoie per asportare la parte terminale dei germogli. La cimatura si effettua per evitare la crescita in lunghezza, per privilegiare invece l'irrobustimento dei germogli in questione. Non bisogna cimare il germoglio troppo giovane, perché è come se stessimo dicendo alla pianta di non produrre nuovi germogli, bensì andranno cimati al momento giusto, ovvero quando i germogli avranno cominciato a lignificare al piede. La scacchiatura viene eseguita primavera e estate, quando la pianta ha prodotto i suoi germogli. Si tratta di asportare totalmente tutte le gemme che non vengono ritenute utili allo sviluppo della chioma. Questo permetterà di ridurne la mole, favorendo l'afflusso di sostanze nutritive nelle parti che abbiamo lasciato e dando anche la direzione preferita. La scacchiatura serve dunque anche a definire la forma desiderata e uno scheletro ben definito. La scacchiatura deve essere effettuata prima che i germogli lignifichino, staccandoli dai rami con le mani, praticando una leggera torsione. E in ultimo voglio parlarvi di una potatura molto invasiva, che io reputo dannosa e crudele, spesso utilizzata nella manutenzione del verde pubblico, che si concentra non sulla salute di piante e alberi, ma soprattutto sulla velocità nell'attuare questa pratica, ahimè, ed è la capitozzatura. Io faccio parte di chi crede fermamente che questa tipologia di potatura dovrebbe essere vietata. La capitozzatura, che altro non è che un taglio irruente, come una decapitazione, altera la naturale forma degli alberi, compromette la chioma. L'albero in questione non riuscirà più a riacquisire la sua forma naturale. La capitozzatura rende gli alberi mutilati, sfigurati, provoca loro stress. Senza tutta la parte verde, completamente senza la parte verde, che poi è quella che si occupa di immagazzinare e produrre l'energia che occorre alla pianta per crescere bene. Con questa orrenda pratica si va solo a indebolire, a danneggiare, a far deperire la pianta, per indicargli quale sia la veloce e spietata direzione che la porterà a morire. La capitozzatura è pericolosa, è un'offesa, è una prevaricazione. tra i rami dei grandi alberi mi sono arrampicato per guardare il cielo. Con la loro frutta mi sono sfamato. Con il loro legno mi sono riscaldato. A loro devo la mia vita. Mario Rigoni Stern. Parlano poco gli alberi, si sa. Passano tutta la vita meditando e muovendo i loro rami. Basta guardarli in autunno quando si riuniscono nei parchi. Soltanto i vecchi conversano, quelli che donano le nuvole e gli uccelli. Ma la loro voce si perde tra le foglie e assai poco percepiamo, quasi niente. È difficile riempire un piccolo libro coi pensieri degli alberi. Tutto in essi è vago, frammentario. Oggi, ad esempio, mentre ascoltavo il grido di un tordo nero di ritorno verso casa, grido ultimo di chi non attende un'altra estate, ho capito che nella sua voce parlava un albero, uno dei tanti. Ma non so cosa fare di quel grido, non so come trascriverlo. Eugenio Montejo. Va bene, queste sono sommariamente le varie potature che si possono fare per prenderci cura delle nostre piante. Ma come si fa per non sbagliare? Conoscere l'anatomia della pianta è fondamentale, ma dobbiamo anche conoscere specie, varietà, portamento, ritmo di crescita, caratteristiche climatiche della zona e per ultimo cosa vogliamo ottenere noi da lei. Se accorcio un ramo, lasciando comunque molte gemme, il loro vigore sarà uniforme e non esagerato. Se ne lascerò poche, maggiore sarà il loro vigore. Questo ovviamente varrà anche per i fiori e i frutti. La linfa scorre più velocemente nei rami che crescono in verticale e meno velocemente in quelli con andamento orizzontale. Ne consegue che i rami verticali si irrobustiranno di più. Saranno quindi molto vigorosi, ma porteranno meno frutti. I rami orizzontali faranno l'inverso, concentrati meno ad irrobustirsi, tenderanno maggiormente alla fruttificazione. Se non volete potare un ramo, ma volete favorire la fruttificazione, potreste curvare il ramo più vigoroso, di fatto indebolendolo, così che il ramo indebolito sarà più propenso alla produzione di frutti. Se siamo consapevoli che i rami esterni o all'apice producono anticipatamente rispetto a quelli interni o alla base, se sappiamo che una pianta debole produce poco legno ma molti fiori e se molto vigorosa produce tanto legno e meno fiori, la correzione che dobbiamo fare con la potatura va verso il ripristino di un certo equilibrio, potando molto le piante deboli e potando poco le piante forti. Al contrario, ma per lo stesso criterio, si deve accorciare molto un ramo vigoroso e poco un ramo debole. Per tagliare, a seconda di quale potatura si deve effettuare, occorrono le mani, le cesoie, sega o seghetto, fino ad arrivare agli attrezzi elettrici o a scoppio se il giardino è grande e il numero di piante è elevato. Tutto dipende dalla tipologia di potatura e dalla dimensione dei rami. Io personalmente preferisco sempre le mani e gli attrezzi a mano, perché mi consentono di osservare, di ascoltare, di toccare le piante ed effettuare quindi tagli più precisi in un tempo più lungo, che per me diventa anche meditativo. Le attrezzature per spazi grandi è vero che velocizzano il lavoro, ma spesso sono pesanti e irruenti e fanno anche un po' male alle piante. Sono anche rumorose e pesanti da sostenere. Spesso si taglia a vanvera anziché con vero criterio. Utilizzando questa attrezzatura a me sembra di perdere l'intimo rapporto che si crea tra me e la pianta. I suoni dell'ambiente vengono coperti e anche l'attività della potatura diventa, a mio avviso, meno delicata e meno attenta. e come non sbagliare in base alla tipologia di pianta. Per esempio, i cespugli sono facili da potare. Hanno una forma semplice da seguire e tranquillamente si riesce a mantenere un aspetto naturale. Impostando il portamento con la prima potatura e proseguendo poi con una semplice cimatura per mantenere la forma desiderata, il lavoro sarà molto semplice. Gli arbusti che fioriscono sui rami dell'anno devono essere potati ogni anno a fine inverno, così da invitarli a fiorire generosamente quando si risveglieranno. Gli arbusti che fioriscono sul legno maturo di un anno si devono potare a primavera subito dopo la fioritura. Gli arbusti che fioriscono sul legno di 2 o più anni sono più complessi da potare perché implicano una conoscenza maggiore delle piante e dovete saper riconoscere quali rami portano le gemme a fiore e quali rami portano le gemme a legno. Affidatevi all'inizio ad un giardiniere. E se non potete farvi aiutare, allora piuttosto potate leggermente, così da rinforzare, ma non fare danni, così che la pianta si evolva in modo naturale. Se vogliamo educare una pianta d'alberello, importantissima è la potatura di impianto e formazione, e poi si proseguirà con il mantenimento, tenendo sempre presente specie, varietà e se le piante fioriscono sui rami dell'anno, dei 2 anni o più. Le forme cespugliosa o ad alberello vengono utilizzate soprattutto per gli arbusti sempreverdi, mentre per gli arbusti decidui, ovvero spoglianti, è diverso lo sguardo, perché la pianta perdendo le foglie si denuda e mostra lo scheletro, ma non la chioma. E se dovete potare i rampicanti? I rampicanti spoglianti verranno potati drasticamente a fine inverno con la prima potatura di impianto e formazione. Dovranno avere abbastanza spazio tra piante per crescere bene e non intrecciarsi troppo tra loro. Al secondo anno si andranno a scegliere i rami vigorosi per proseguire l'impianto dell'impalcatura e dal terzo anno in poi potremo solo come mantenimento. I rampicanti sempreverdi hanno la stessa esigenza di potatura dei fratelli decidui, solo che l'impianto e anche il mantenimento si devono progettare a tarda primavera. Si devono togliere i rami secchi, diradare la vegetazione troppo folta e bisogna considerare che i rampicanti a fioritura tardiva non dobbiamo potarli quando arriva il gelo, per non rovinare i rami tagliati a causa del freddo o delle gelate. C'è poi tutto un mondo che riguarda la potatura degli alberi da frutto. Lì bisogna davvero intendersene e fare pratica mano a mano, affidandosi magari all'inizio ai consigli di un bravo giardiniere. Quello che vi posso dire io è che genericamente per le piante da frutto potate quando le piante sono in riposo vegetativo. Per le piante e gli arbusti da fiore potate sempre appena finita la fioritura. Autunno prima che arrivi il gelo e primavera sono i 2 periodi in cui gli interventi di potatura sono i più massicci. A seconda del periodo che sceglierete per potare, anche la risposta delle piante sarà differente. La potatura autunnale-invernale stimolerà le piante a produrre una nuova vegetazione a primavera. È un buon periodo questo per potare gli esemplari giovani, le piante decidue, le piante da siepe, cespugli o arbusti. Potate sempre alla completa caduta delle foglie o con le piante quiete, quindi quando siete certi che siano in riposo vegetativo e mai durante il gelo. Se il gelo arrivasse in anticipo, allora rinunciate alla potatura in questo periodo e posticipate la fine inverno, prima che le piante si risveglino e tornino nuovamente produttive. Se decidete invece per una potatura primaverile estiva che smorza la vitalità delle piante, allora adottatela soprattutto per tenere a bada piante troppo esuberanti e per gli alberi, che già robusti sopporteranno una potatura oculata anche in un periodo di risveglio. Il colore azzurro degli alberi nella corteccia rovente, il colore piano del muschio, protetto da ogni dolore, il colore chiaro del legno che alza il suo cuore cantando nell'inno dei cieli, quel colore che si leva nel vento e parla col tuo Signore, l'antico messaggio segreto della creazione del caos, la parola nuda del servo che inneggia al Dio Salvatore, e le piccole pieghe e i ricci e ciò che cade dall'albero antico. Fortifica tutte le zolle che hai dentro al cuore, fortifica tutte le cose d'amore. Alda Merini. E siamo arrivati alla fine di questa puntata tutta incentrata sulla pratica della potatura. Vi ho parlato di questo argomento per alcune ragioni. La prima è che molte delle piante che abbiamo in vaso o in giardino vanno in riposo vegetativo in questa stagione ed è ora che dobbiamo cominciare a pensare come impostare la crescita, come ridimensionare il volume, come indirizzare il portamento, come mantenere precise le condizioni delle piante per farle crescere vigorose e in salute. La seconda ragione è che, come ho detto all'inizio, chi si dedica al giardinaggio e alla cura delle piante costantemente deve confrontarsi anche con la manutenzione e nelle pratiche di manutenzione c'è ovviamente anche la potatura. Avere un'idea, quantomeno basilare, di come, quando e perché effettuare una potatura anziché un'altra renderà questa attività più semplice per voi. La terza ragione ha a che fare con la cura e con l'amore. Se per capire che una pianta è fatta in un modo preciso e che ha bisogno di cure precise, è come se mi dicessi che anche le persone hanno una personalità, una storia, un'intimità precise e devono essere trattate tenendone conto, con cura e amore. Devo quindi ascoltare, osservare e relazionarmi con le altre persone, oltre me. Devo rendermi conto di chi sono, di come la loro crescita è stata impostata, cosa hanno mantenuto durante lo sviluppo e che cosa hanno lasciato andare, quali sono le loro ferite, dove sono state danneggiate, dove la loro pelle si è lacerata come uno strappo di corteccia. Devo fare caso se sono persone rigogliose e forti, piene di energia e di luce, o se sono persone indebolite da un corpo fragile o da esperienze importanti. Non devo imporre forzatamente il mio parere, ma devo ascoltare, devo osservare da ogni lato, devo usare le mani con cura, devo parlare col tono giusto. Devo assecondare un'indole, confrontarmi con ciò che è ribelle ed è andato per la sua strada, e tutto questo per rispettare un'armonia e un equilibrio che già in ognuno di noi si intuisce fin dalla nascita. Non devo obbligarmi alla frequentazione di persone con le quali non ci si capisce. Possiamo diradarci come si fa con i troppi fiori. Non devo per forza agire con qualcuno. Posso dosare le mie energie come quando si tolgono i frutti in più. Voglio ammirare le persone dritte come i rami forti, ma voglio ammirare anche le persone che si piegano perché non sono più deboli. Se le osservo bene, probabilmente sono proprio loro che produrranno di più. Devo ascoltare, osservare, rapportarmi con tutte le persone, oltre me, senza prevaricazioni, senza imporre con un taglio potente e decisivo il mio pensiero a scapito del loro, senza irruenza, senza dolore, senza fare soprusi, senza combattere, senza mutilare o svilire o sfigurare, senza fare la guerra. Sono stanca di chi fa la guerra. Mi devo ricordare che se le piante stanno lì, ferme, precise, ben radicate a terra, senza la possibilità di scappare, ecco che le persone devono sempre avere la possibilità invece di muoversi, di cambiare idea, di radicare in una terra come in un'altra, di andare, tornare, allontanarsi, stare accanto, in base alle loro peculiari caratteristiche dell'anima. Sono stanca di chi fa la guerra anche all'anima. Vi ho parlato di potatura perché questa è un'azione definitiva, potente, che può sfociare anche in un madornale errore al quale non c'è rimedio. E allora io non voglio recidere, non voglio strappare, non voglio tagliare, non voglio fare la guerra. Io non voglio capitozzare nessuno. Invece voglio credere che a tutto ci sia rimedio. E che il rimedio sia sempre e solo prendersi cura. Prendersi cura. Con amore. Cura. Dedicato a chi sa vedere anche nelle cose piccine della natura il senso profondo della vita. Scariolando, pensieri di terra. Vi aspetta con grazia alla prossima puntata.